un'appendice utile alle cose pratiche iniziali, che non avevo proprio pensato di dire, me l'ha fatta venire in mente adesso un vostro collega, è che qualsiasi edizione della Terra del Rimorso va bene. Cioè, la Terra del Rimorso è uscita nel 61 e tra l'altro uscì, in caratteristica molto originale, con un disco allegato, perché ovviamente ne parleremo ampiamente. La ricerca era stata fatta con una equipe, cioè Ernesto De Martino ha costruito una equipe, per cui c'era un signore che si chiamava Diego Carpitella, che è stato uno dei fondatori con Roberto Levi dell'etnomusicologia italiana, che era l'esperto di musica e che quindi curava l'aspetto anche visivo e musicale di tutta la ricerca, e questo tipo di materiali lo avevano pubblicato insieme al libro in un disco. Poi nelle edizioni successive è sparito, quella che avevo io e usavo io non c'è. Nel 2008 è uscita una edizione che aveva due cose interessanti: una introduzione ad hoc di Clara Gallini e un DVD che riproduceva il materiale del disco che uscì nel 61. Adesso ne è uscita un'altra edizione, quella che mi ha mostrato lui adesso, so che esisteva, in cui si è persa l'introduzione di Gallini e non c'è più il DVD e costa di più. Però insomma, il testo di De Martino è sempre lo stesso, non è cambiato. Lui una edizione ne ha fatta, quindi anche se uno prende in biblioteca l'edizione del 61 come testo va benissimo. Se uno riesce a rimediare l'edizione del 2008 non è male, perché trova appunto un contributo in più. Quella c'è anche in ebook, io me la sono comprata in ebook per avere l'introduzione di Gallini, però ovviamente in ebook non c'è il DVD, quindi se uno riesce a rimediare l'edizione del 2008 diciamo è vantaggiosa. Sono sempre del Saggiatore, quindi immagino che non si trovi più, almeno nel commercio librario normale. Però comunque la cosa da dire era: il testo di De Martino è sempre lo stesso, quindi qualsiasi edizione della Terra del Rimorso abbiate e vogliate usare va bene. E cominciando un pochino appunto ad avvicinarci alla figura di Ernesto De Martino, quindi seguendo poi il libro di Angelini, lo faremo in modo più sistematico, ma cominciando a mettere insieme un po' di elementi, innanzitutto diciamo che è nato nel 1908 e la data è certa il primo di dicembre del 1908. Per coincidenza era di qualche giorno di distanza da un certo Claude Lévi-Strauss, nato pure lui nel 1908, però Lévi-Strauss è morto nel 2009 a 101 anni e Ernesto De Martino è morto nel 1965 a soli 57 anni, quindi diciamo quasi poco più della metà il povero. E viceversa non ho capito qual è la data di morte esatta di De Martino, forse mi sono dimenticato qualcuno dei saggi biografici più recenti eccetera, ma su Angelini si dice che è morto il 6 di maggio del 65. Sull'articolo del Dizionario Biografico degli Italiani, che è un'opera di riferimento eccellente prodotta da Treccani e che trovate online sul sito della Treccani, non solo si può interrogare l'enciclopedia, quella che fece Gentile negli anni 30, le versioni più recenti, i dizionari, insomma cose piccole, ma c'è anche gli articoli del Dizionario Biografico degli Italiani. Wikipedia va benissimo, però se uno su Ernesto De Martino, oltre alla voce di Wikipedia, c'ha la voce firmata da Vittorio Lanternari, non è male. È una cosa ufficiale, e il Dizionario Biografico degli Italiani è una cosa che, come dice la parola, il titolo, è un'opera enciclopedica degli italiani giudicati importanti. Sono articoli firmati con bibliografia eccetera. Quella su De Martino c'è ed era di Lanternari, che lo fa morire il 9 di maggio. E su un articolo pubblicato poche settimane dopo la sua morte si dice che era morto il 7, quindi mi permetto di cercare di chiarire la faccenda, ma
come
di tumore a Roma, era in ospedale ammalato a Roma, e di questi suoi ultimi giorni ci sono due testimonianze che potrebbero essere le prime cose da mettere come materiali aggiuntivi nel diario del corso. Due articoli, uno che è uscito sull'Europeo con un titolo redazionale che si chiama Rapporto sull'aldilà. Fu un'intervista fatta poche settimane prima che lui morisse, che non fece in tempo a rivedere, e quindi l'Europeo l'ha fatta uscire con questo titolo, insomma, forse non molto scientifico, Rapporto sull'aldilà, e il tema è esattamente la morte. Parlano del tema della morte, le istituzioni culturali, uno dei grandi temi appunto di De Martino, quello della crisi della presenza, di quanto l'esserci nel mondo sia cosa costruita e non garantita, e di come le società occidentali si caratterizzino per una più forte capacità di garantire la presenza umana nel mondo come esseri singoli e come gruppi, e come le società che studiava per esempio nel mondo magico si caratterizzino, o gli strati subalterni delle società occidentali si caratterizzano per una più labile presenza e capacità di mantenersi nel mondo, e abbiano bisogno del supporto della magia. Questo è uno dei suoi grandi temi. La morte chiaramente è la crisi radicale che scuote la certezza dell'esserci nei sopravviventi. Di questo parlavano con la giornalista Fausta Leoni per l'Europeo poche settimane prima di morire, e qui dice l'illustre etnologo morto il 7 maggio, lo dà a pochi giorni di distanza, morto nel 7 maggio. Ma c'è un altro articolo che si chiama Un colloquio con Ernesto De Martino, di Cesare Cases, che era un suo amico più giovane ed è stato un intellettuale molto importante in Italia, era un germanista di, diciamo, di specializzazione, ma appunto conosceva bene De Martino, e ha scritto una cosa molto importante tra le tante su De Martino, una introduzione a una delle edizioni del Mondo Magico, l'edizione del 73 mi sembra, non ricordo, comunque dei primi anni 70. Appunto, qui c'è una cosa curiosa nella storia dell'editoria: il libro che compra lui e si perde l'introduzione che Gallini ha scritto pochi anni fa. Perché? Cesare Cases scrisse un lungo saggio introduttivo al Mondo Magico, che è una cosa che ricorre poi nella bibliografia de Martiniana, la si cita, la si discute, eccetera, ma poi non ce n'è più traccia, cioè nelle riedizioni successive è sparito. E Cases, appunto, essendo amico di De Martino, lo va a trovare in ospedale, le prime righe appunto dice morto di cancro il 6 maggio scorso, lui lo fa morire il 6 di maggio, quindi insomma, in un ospedale romano, lo va a trovare con la moglie, e essendo De Martino De Martino e Cases Cases, parlano del più e del meno, ma parlano dei massimi sistemi, ivi compreso la morte, il morire, eccetera. E Cases, in quanto amico e non in quanto Cases, cerca anche di sviare il discorso, perché lui, diciamo, le persone che lo conoscevano sapevano quali erano le sue condizioni, ufficialmente si sapeva che lui non lo sapesse, che cosa poi in realtà immaginasse, intuisse o sapesse. Come chiunque di noi ha avuto a che fare con casi del genere, c'è sempre una dialettica fra il riuscire veramente a non credere alle proprie condizioni o viceversa avercele presente molto più di quanto parenti, amici e familiari credano, pensano e vogliano che. Questo non si sa. De Martino faceva degli accenni che andavano nella direzione del mettersi in causa direttamente sul tema del morire, e Cases cerca di portarlo sulle generali. Dopo la morte di De Martino, Cases racconta di questo suo colloquio, che come l'intervista all'Europea sono le ultime testimonianze di parole de martiniane trasmesseci. L'articolo di Cases poi ha a seguire un commento di Franco Fortini, che era un altro, diciamo, di mestiere ufficialmente faceva il poeta, ma insomma importantissimo intellettuale italiano, che si chiama Gli ultimi tempi, note al dialogo di De Martino e Cases, e quindi interviene su quello anche con punte polemiche su modi di presentazione di Cases di questo colloquio. Cases è morto nel 2005 e Fortini nel 94, e nel 65 entrambi erano più giovani di De Martino, perché De Martino appunto aveva 57 anni, Cases 45 e Fortini 48, ed entrambi questi interventi di Cases e di Fortini sono ospitati in una rivista che si chiama Quaderni Piacentini, che era una delle cose che possono parenti dell'esistenza del circolo Gianni Bosio, Quaderni Piacentini esisteva dal 62, quindi dall'inizio degli anni 60, era una rivista di politica e cultura, politica culturale, cultura politica, fuori dall'ambito della sinistra ufficiale, ed è stata una, diciamo, degli ingredienti di alto profilo che poi hanno fatto parte della realtà minoritarissima ma piuttosto robusta e rumorosa della sinistra italiana a sinistra del PC e del PSI degli anni 60 e 70, e in qualche modo appunto è un po' simile al tipo di ispirazioni culturali che poteva avere un Gianni Bosio e che davano vita all'esistenza dell'istituto Ernesto De Martino. Quindi diciamo De Martino muore giovane, muore a 57 anni, e negli anni ultimi stava lavorando appunto a questa ricerca che Clara Gallini darà alle stampe nella forma migliore che riesce a dargli, La fine del mondo, nel 77, e rifletteva su temi, la fine del mondo, che sono un po' rispecchiati da queste due ultime testimonianze delle sue parole, e che in qualche modo anche questo ci riconduce a uno delle caratteristiche di Ernesto De Martino come essere umano e come intellettuale, e cioè il dialogo mai interrotto e, per i tempi, in modo assolutamente originale, esplicitamente messo in pubblico nei suoi scritti, del rapporto fra la dimensione personale e la dimensione pubblica. Ai miei tempi c'era la formula il personale politico. Beh, De Martino in qualche modo questa cosa l'ha tematizzata, l'ha esibita e ha fatto parte della sua esperienza, politico in senso latissimo, quando si occupava effettivamente di politica, e ci sono delle cose in suoi scritti come note di viaggio, l'etnologia e la cultura italiana negli ultimi 10 anni, scritti dei primi anni 50, primissimi anni 50, ci sono espressioni più politiche, ma anche in senso latamente culturale. La fine del mondo è la mia fine, la morte è anche la mia morte. Questo dialogo fra l'individuale e il pubblico, fra l'alto pensiero e la vita quotidiana, era una sua caratteristica. E per esempio è una delle caratteristiche, sotto il lato più squisitamente politico, che Gianni Pizza, in uno dei capitoli del libro che vedremo, tematizza specificamente mettendo in rapporto De Martino e Gramsci. Cioè Pizza fa tutta una teoria per dimostrare quanto De Martino sia veramente gramsciano, al di là di quello che si può leggere esplicitamente nei suoi testi, perché De Martino non ha mai utilizzato Gramsci da un punto di vista teorico, non gli è mai servito da un punto di vista teorico, né ha mai scritto nessun contributo di riflessione approfondita, larga, su Gramsci. Ce ne siamo occupati appunto nei corsi dei 2 anni scorsi, a differenza di un altro personaggio molto importante come Alberto Cirese, più giovani di De Martino e in rapporti molto complessi con De Martino, che invece di Gramsci fece un interlocutore teorico per un rinnovamento degli studi demologici, si diceva allora, possiamo dire oggi antropologici italiani. De Martino non ha mai usato Gramsci teoricamente, ma per esempio Pizza sostiene che, non solo leggendo fra le righe tutta una serie di osservazioni che fa, ma proprio considerando a posteriori tutta la sua storia e la sua biografia intellettuale e umana di De Martino, quello che Gramsci in certe osservazioni, in certi passi dei quaderni teorizzava come cosa fondamentale per l'intellettuale organico delle classi subalterne, cioè la nuova intellettualità che le classi subalterne dovevano produrre dal proprio seno per, diciamo, superare la loro condizione di subalternità e costruire un discorso controegemonico, perché gli intellettuali delle classi subalterne dovevano mettere insieme il sentire e il sapere, non potevano essere ignoranti e sprezzanti nei confronti delle espressioni culturali, qualunque esse fossero, a qualsiasi livello si ponessero, delle classi subalterne. E tanto quanto De Martino si pone in una posizione di superamento del tarantismo, perché indice di qualche cosa che è stare male, Gramsci era criticissimo nei confronti del folklore, che è una cosa, diciamo, culturalmente indifendibile vista dall'esterno, ma dall'interno funziona. E se io sono in dialogo e voglio essere un rappresentante, voglio essere parte del mondo subalterno, che di quel folklore, che quel folklore vede come concezione del mondo, io lo devo rispettare come tale, lo devo prendere sul serio come tale. Quindi diciamo, in questo Pizza vede una consonanza fra la figura di intellettuale che De Martino ha rappresentato e la ricetta che Gramsci, largamente pensando a se stesso, alla sua propria personale biografia di triplice e quadruplice provinciale, come diceva di se stesso, passato dalla Sardegna profonda alla Torino operaia, rappresentano, cioè appunto un intellettuale che sente oltre che sapere e che lavora per rimettere in circolo il sentire e il sapere, per cambiare il sentire non meno che il sapere delle classi subalterne. ci sono appunto dei passaggi molto espliciti di De Martino, ma anche in queste testimonianze ultime degli ultimi giorni, delle ultime settimane, sono magari più impliciti, ma questa cifra di fondo si coglie sempre. Una delle frasi più citate appunto è appunto raccontando la sua propria esperienza, per esempio De Martino dice: io mi sono avvicinato, qui stiamo anticipando andando a ping pong, ma non vi preoccupate, poi riandremo anche più ordinatamente nel prosieguo. De Martino scrive nel 41 Naturalismo e Storicismo e Etnologia, pubblica nel 48 Il Mondo Magico, sono due grosse opere, ma nel frattempo non era mai andato sul campo, come farà appunto negli anni 50 in Basilicata e in Puglia. Nel 49 scrive un importante articolo che destò molto scandalo nell'establishment comunista, sulla rivista Società, che era una rivista vicina al Partito Comunista. Lui in quel momento si stava appunto avvicinando al Partito Comunista partendo dal Partito Socialista, che si chiamava Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, 1949. Dice una serie di cose, presumo che ci torneremo, è una delle tante cose che trovate sul mio sito negli anni del corso di due anni fa. Dice: io mi sono avvicinato a una conoscenza diretta delle persone in carne e ossa fisiche del nostro meridione da dirigente socialista e da lettore di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. Questa è un'altra delle caratteristiche, tanto per continuare a mettere disordine, importante del nostro settore di studi italiano. Abbiamo figure che non hanno niente a che fare con l'antropologia accademica, come Carlo Levi, come Italo Calvino, come Pierpaolo Pasolini, come Nuto Revelli, come altri, come Danilo Montaldi, come Danilo Dolci, una serie di persone che hanno fatto delle operazioni, Calvino e Pasolini da intellettuali puri professionisti del sapere, altri da operatori del sociale, molto vicine al lavoro di campo che fanno gli antropologi. Carlo Levi, scrivendo Cristo si è fermato a Eboli, ha dato una rappresentazione della civiltà, allora così la chiamarono, civiltà contadina italiana, che ebbe un effetto dirompente, fu un libro di grandissimo successo e per esempio sollevò grandi polemiche a sinistra, perché si dava l'immagine di un mondo un po' fermo, fuori dalla storia. De Martino nel suo articolo del 49 parla di irruzione delle classi subalterne nella storia, e quindi gli rispondono: come irruzione? Che sei matto? Leggiti Marx, le classi subalterne sono la storia, sempre state dentro, come fa a dire irruzione? Come fuori? Carlo Levi: come un mondo fermo uguale a se stesso da secoli dei secoli, eccetera. C'era una discussione in campo. In anni abbastanza recenti, per esempio Pietro Clemente, uno dei più importanti antropologi italiani, tra l'altro allievo di Alberto Cirese, ha scritto un articolo per dire che in fondo Cristo si è fermato a Eboli è stata la prima grande monografia etnografica italiana. Quindi l'antropologia recente, educata alle linguistic turn di writing culture di Clifford Marcus e Gertz, eccetera, nelle pagine di un signore che era medico di professione, pittore per passione e scrittore come Carlo Levi, che fu confinato dal regime fascista per due anni, due e forse nemmeno pieni, in due paesini della Basilicata negli anni 30, nell'immediato dopoguerra, nel 45, pubblica questo Cristo si è fermato a Eboli, se non l'avete letto, leggetelo, in cui fa un ritratto senza diaframmi, letterario, perché è un autore, per carità, ma che sembra appunto in anni recenti è stato considerato una monografia etnografica, un racconto in presa diretta della Basilicata profonda. E De Martino sarà attirato proprio da questo tipo di lettura, uno dei motivi, lo dice lui stesso, di interesse forte, lui come tanti altri, per andare poi a vederlo di persona. E l'incontro da dirigente politico, era segretario della Federazione di Bari del Partito Socialista nell'immediato dopoguerra, e poi anche commissario di quella di Lecce, quindi, e andava a fare i comizi, andava nelle sezioni eccetera, e era quello il suo momento primo di contatto. In questo articolo del 49, intorno a una storia del mondo popolare subalterno, lui in chiusura di articolo racconta proprio alcune scene di questo incontro e dà conto del peso dell'incontro con Carlo Levi come avvio alla sua esperienza di campo. È molto disordine tutto ciò della mia esposizione. Ernesto De Martino è nato nel 1908 e morto nel 1965. Una vita breve, 57 anni, ma diciamo molto densa, e è stata una persona che, a detta di chiunque lo abbia conosciuto, anche di chi ha avuto forti polemiche e motivi di scontro con lui sul piano umano e personale, una persona di una statura intellettuale molto elevata, e in fondo è forse l'unico antropologo italiano realmente famoso, tradotto anche in altre lingue, ma diciamo, se non so voi che manuali avete portato al primo anno, nel Fabietti è l'unico di cui si parla in ben due capitoli, due pezzi di capitoli, e Fabietti è l'unico, diciamo, De Martino è l'unico di cui si parla, sì c'è pure Loria, Vitre eccetera, ma insomma è più a collezione di figurine. De Martino è l'unico che viene tematizzato come autore al pari di altri, e questo è un fatto della nostra storia, è un fatto anche un po' controverso, perché se si vedono, mi pare che ci sia proprio questo nell'introduzione dell'elezione 2008 a dare il rimorso di Clara Gallini, dei suoi allievi più diretti, c'è anche una lagnanza di un lungo silenzio sull'opera di De Martino e un certo misconoscimento del suo spessore teorico, riducendolo un po' appunto alle monografie meridionali e quindi un po' schiacciandolo sull'immagine del meridionalista e dell'epoca degli anni 40 e 50, delle grandi lotte contadine, dei tentativi di riscatto del meridione, eccetera, eccetera. Non so quanto questa diciamo visione che da più parti è riproposta autorevolissimamente sia proprio vera, perché in realtà di De Martino si è continuato a parlare un po' sempre, mi pare, nel 75, 10 anni dalla morte, ci fu un importante convegno a Firenze di antropologi, e non c'erano per l'appunto gli allievi diretti di De Martino. Questa è una cosa su cui non so nulla, del perché non c'erano. Io allora ero studente e andai a questo convegno, e non ne sono stati pubblicati gli atti, però. Quindi la storia della fortuna e delle letture di Ernesto De Martino in Italia è ancora da fare. Negli ultimi anni però, diciamo, c'è stata molta e importante produzione. Biografia breve ma ricca, ci sono molti saggi, una cosa che trovate sul sito dell'associazione Ernesto De Martino, l'associazione internazionale Ernesto De Martino, sono non solo i testi di De Martino ma anche una bibliografia, due file bibliografici che ritracciano completamente la sua biografia intellettuale, e quindi possiamo avere un profilo, diciamo, completo di lui come autore di tanti saggi e di non molti libri, però libri ciascuno importante e pesante. Il primo, 41, Naturalismo e storicismo nell'etnologia, che spesso è considerato la pars destruens del 48 Mondo Magico. Naturalismo e storicismo nell'etnologia, 41, Il Mondo Magico, 1948, sono due opere di carattere teorico, di storia degli studi, soprattutto il primo, teorico soprattutto il secondo, a cui seguono tre volumi, 58, 59 e 61, quindi ravvicinatissimi, che sono quelli frutto dell'incontro diretto etnografico con la Basilicata e con la Puglia, Morte e pianto rituale, Sud e magia e La terra del rimorso, dedicati a tre temi che lui sceglie, identificandoli appunto, come accennavo all'inizio sul tarantismo, come complessi culturali, in qualche modo coerenti, coesi e funzionanti come tali nell'ambito delle comunità che queste pratiche, queste culture avevano. La lamentazione funebre, l'uso della quella che lui chiamava bassa magia cerimoniale e il tarantismo, cioè tre complessi culturali che erano propri di strati sociali subalterni, vivi e usati solo in strati sociali subalterni, marcati come tali e condannati come tali dalla cultura egemone, ma De Martino ne fa in tutti e tre i casi una ricostruzione storica. Anche qui, quando faremo ordine, parleremo dello storicismo di Ernesto De Martino e che vuol dire storicismo. Una ricostruzione che anche questa è una pista che segue Pizza per dire De Martino intellettuale gramsciano, in cui non c'è mai una separazione tra egemonico e subalterno, non c'è mai rottura, frattura, non comunicazione tra alto e basso, tra egemone e subalterno, tra colto e popolare. C'è sempre dialogo, c'è sempre circolazione, c'è sempre eco dell'uno nell'altro, anche quando c'è la presenza di una condanna, di un tentativo di estirpazione, estirpamento, non so come si dice, eccetera. Ma in realtà nella cultura colta, o in epoche precedenti, o in forme diverse, in Sud e Magia per esempio parla della iettatura e della cultura della iettatura come versione semicolta della bassa magia cerimoniale, che a livello di battuta, di scherzo, eccetera, ma è presente, è accettata e praticata nelle classi colte. Ogni uno di questi tre libri, Morte e pianto rituale, La terra del rimorso e Sud e magia, è composto di due parti, una specificamente etnografica, due su dati lucani e uno su dati pugliesi raccolti direttamente sul campo, e un'altra parte del libro è di ricostruzione storica, di escursione delle fonti colte, di ricostruzione di precedenti e possibili termini di confronto in altre aree, ragionando sulla letteratura scritta, quindi non su fonti raccolte direttamente, ognuno dei due libri è costituito di queste due parti e ogni ricerca mette in dialogo pezzi dell'uno e dell'altro mondo. E appunto anche da questo punto di vista Pizza dice: guardate che sta applicando un programma gramsciano, perché appunto per Gramsci classi subalterne e culture subalterne non sono mondi separati che vivono di vite autonome e all'improvviso o sprofondano o emergono, è tutto sempre mescolato tra alto e basso, egemone, subalterno, eccetera. Certo, non paritariamente, si va piuttosto dall'alto verso il basso che non viceversa, ma non solo. E comunque nello studiare per esempio la religione popolare meridionale, De Martino fa sempre posto alla considerazione della relazione con la religione ufficiale. Nel 62 c'è una raccolta di saggi che si chiama Furore, simbolo, valore, e qui finiscono 1, 2, 3, 4, 5, 6 i libri pubblicati da De Martino in vita, 5 monografie, una raccolta di saggi. Uno dei più importanti che abbiamo è il settimo, quello pubblicato dopo la sua morte, che già menzionavo, La fine del mondo, che ancora una volta torna come un po' ai temi dell'inizio, cioè dei due primi libri teorici. La fine del mondo è una riflessione di carattere filosofico, in fondo, sui fondamenti dell'esserci nel mondo, dell'esperienza umana, e quindi appunto un po' riprende i temi da cui De Martino è partito e da cui partiva in dialogo con Benedetto Croce. 41 e 48, naturalismo e storicismo e l'etnografia, nell'etnologia, Il mondo magico, sono due libri che dialogano direttamente con la filosofia di Benedetto Croce. De Martino ha conosciuto direttamente Croce nella seconda metà degli anni 30, presumibilmente nel 37, a Bari. 6 più 1 libri, 4 città: Napoli, Bari, Roma e Cagliari sono i luoghi della vita di De Martino, Basilicata e Puglia i luoghi della ricerca. Napoli, Bari, Roma e Cagliari rappresentano cose diverse nella sua vita, anche fasi diverse che un po' si sovrappongono in parte. Napoli è dove è nato, dove si forma, dove fa l'università, dove si laurea con Adolfo Modeo e dove comincia ad avere una formazione di storico delle religioni e a interessarsi di storia delle religioni, dove conosce anche Vittorio Macchioro, ex archeologo, poi storico delle religioni, di cui sposerà la figlia. A Napoli comincia ad affacciarsi alla vita intellettuale da giovane fascista, si sono ritrovate degli appunti per un saggio sulla reinterpretazione del fascismo come terza civiltà romana, dice Angelini, imbarazzante. Nel 35 si laurea, nel 32, nel 35 segue il padre, impiegato delle ferrovie, a Bari, e Bari è una città di svolta per lui. Intanto conosce ambienti nuovi dal punto di vista culturale, nuovi dal punto di vista politico, e quindi passa su posizioni antifasciste, conosce l'editore La Terza, conosce Benedetto Croce e il naturalismo e storicismo e l'etnologia è libro che pubblicherà con l'editore La Terza. dicevo prima, il dialogo con Benedetto Croce, Naturalismo, Storicismo e Etnologia, è un libro che viene interpretato come sostanzialmente crociano ortodosso, cioè critica l'etnologia esistente fino ad allora in termini dell'idealismo crociano. C'è però un piccolo particolare, che a Croce dell'etnologia non interessava niente. Quindi che un crociano cominciasse a interessarsi dell'etnologia, tanto da scriverci sopra un libro per dire quanto non avevano capito niente tutti gli etnologi che si erano succeduti, gli inglesi, i francesi, eccetera, perché non conoscevano il verbo storicista, sarà un fatto di difesa dell'ortodossia crociana, ma era anche una enorme novità che si introduceva nella, diciamo, nel panorama dell'idealismo crociano, tant'è che il libro successivo, Il mondo magico, segna il massimo del suo distanziamento dalle posizioni di Croce. Croce lo criticherà e De Martino farà largamente marcia indietro su certe cose che aveva detto e che ora non nomino nemmeno perché sennò pare brutto, quindi ci torneremo. Bari è anche il posto dove comincerà a fare politica, appunto da antifascista, dove comincia a insegnare a scuola e tra le sue allieve conoscerà appunto Vittoria De Palma. Nel frattempo era stato sposato e aveva fatto due figlie con Anna Macchioro, si trasferirà a Roma dal 47 formalmente, e Roma è la città della scrittura e degli studi, dove per completare Il mondo magico scrive a Pavese, altra figura piuttosto importante, con lui in strette relazioni. Il libro lo posso finire solo dopo che mi sarò stabilito definitivamente a Roma, perché solo lì c'ho tutto il materiale. Parlava del mondo magico. Roma è un po' diventa la sua patria finale dal punto di vista culturale e di studioso. Cagliari è dove finalmente approda all'università, che era il suo obiettivo di vita. Nel 59 comincia a insegnare storia delle religioni, aveva tentato nel 48 un concorso di etnologia, ma essendo una figura molto atipica, molto originale, quelli che allora erano le commissioni giudicatrici dei concorsi delle materie appunto di etnologia non lo avevano considerato accettabile come etnologo. Vincerà un concorso appunto di storia delle religioni per insegnare a Cagliari, perché ancora c'era un suo importantissimo interlocutore come Raffaele Pettazzoni, e quindi Cagliari è la città del suo insegnamento 59-65. A Cagliari lavorerà anche la sua prima e più diretta allieva Clara Gallini, che farà delle ricerche su una versione sarda del tarantismo larga, che era totalmente estinta, mentre del tarantismo qualcosa alla fine degli anni 50 si vedeva di vivo. I rituali dell'Argia in Sardegna erano ormai pura memoria e venivano soltanto ricostruiti, ma Clara Gallini poi da Cagliari passa ad altro, e da quelle ricerche passa ad altro. Qui mi fermo per oggi, se ci sono domande le benvenute. Ci vediamo allora martedì dalle 17 alle 19 in aula di paleografia. Benvenuto.
Paleografia?
Sì.